primo messaggio che abbiamo ricevuto è proprio da un fratello in gamba che è uscito da Roma.
Un fratello in gamba?
Sì, lui è un fratello nuovo che ci scrive.
Cosa ha fatto questo fratello in gamba?
Ha 6 figli. Come te?
Ah, come me. Uè, squadra di pallone, 12. C'è anche l'arbitro.
E poi dice che lui viveva in Roma, però il Signore le ha mostrato qualche tempo fa di uscire e vivere nella campagna.
E ti benedica, fratello, approvo e confermo.
Amen.
Passo.
Amen. Però adesso chiede, vorrei dei suggerimenti riguardo la migliore nazione del Sud America da scegliere come alternativa all'Italia.
Per me la migliore dove sono io, se no non sarei qui. Comunque, ok, siamo innanzitutto, se il Signore ti ha mostrato il Sud America, va bene, allora dirigiti per il Sud America. Allora, tu hai una lista lì delle nazioni, devo farlo io?
No, devi farla tu.
Devo farlo io. Dunque, per quanto riguarda tutto il mondo, evitate di andare nelle zone dove ci sono musulmani, ve l'ho già detto. Ecco, infatti c'è una sorella che ci ha scritto, infatti, dalla Malesia. Ne ho parlato nel programma in inglese o in italiano?
In inglese. Stanotte parleremo di questa sorella.
Ecco, parleremo appunto di questa sorella. Comunque non abbiamo parlato in italiano ancora.
No.
E questa sorella ci dice che lei è in Malesia, ci scrive dalla Malesia, dice siamo indiani, io e mio marito. E lui gli ha spiegato, sì, adesso va bene, in Malesia avrà il problema dei musulmani, in India va tutto bene, però verso la fine della tribolazione ci è profetizzato quello che io credo, una guerra atomica tra la Cina e l'India. Perché penso questo? Perché la Bibbia dice che moriranno 2,5 miliardi di persone, l'unico posto, l'unico modo, l'unico posto è tra le due nazioni più popolate al mondo, India e Cina, che sono anche due potenze atomiche. Ho detto, questo è la mia interpretazione, poi fai come vuoi.
Però dici di non andare nei paesi musulmani.
Quindi evitare i paesi musulmani.
In Sud America ci sono dei paesi musulmani?
No, grazie a Dio.
Non ci sono dei problemi qui?
No.
Okay.
Ci sono altri problemi, ma non musulmani.
Tipo?
E crimine. Praticamente solo il crimine.
Yeah.
E noi eravamo in Perù, per esempio, e
ma l'evangelizzazione in Perù è bellissima.
È bellissima, però se sei scuro di carnagione, e noi siamo bianchi come la neve, e caro mio, ci chiamavano i gringos, e penso che siamo pieni di soldi, perché se sei bianco, che in Perù tutti i bianchi sono abbastanza benestanti. Capisci? E quindi ci guardavano come o turisti, e noi siamo solo, cosa vuoi? Piccoli missionari, i soldi sono quelli che sono, però cerchiamo di ricattarci.
Con il nostro lavoro siamo stati in Perù nei luoghi più pericolosi, come nei luoghi più poveri, con più crimine. Allora abbiamo evangelizzato questi luoghi e è stato molto pericoloso per i tuoi bambini anche.
Sì.
Non potevano uscire dalla casa.
Che rapiscono anche i bambini, stare attento. Cioè in ogni posto c'è il diavolo. Noi prendevamo il taxi, per esempio in Perù, e anche i tassisti ti rapinano. Rapinano, ti tolgono tutti i vestiti e ti mandano fuori in mutande.
Abbiamo sentito storie.
Sì, è arrivato un operatore umanitario dalla Germania, mi pare. È arrivato all'aeroporto, appena ha preso il primo taxi, sai come si fa in Germania. E il tassista l'ha rapinato.
Uh-huh.
E lo ha messo in mutande, proprio completo, e l'ha mandato fuori del taxi. Perché mutande? Perché la gente si nasconde i soldi nella cintura, nelle scarpe, nelle calze, nella tasca segreta, così tolgono tutti i vestiti e lo lasciano in mutande. E credo che gli controllano anche quelle. Capisce? Questo in mutande è tornato all'aeroporto, ha preso l'aereo e è tornato indietro in Germania lo stesso giorno.
È vero.
Buona visita in Perù.
Sì.
Bella pubblicità. Cioè, quindi in Perù, se sei bianco, è sicuro di avere buone mutande. Ti consiglio mutande a lungometraggio. Però allora cosa facevamo noi? Quando prendevamo un taxi in Perù, ti ricordi il sistema? Signore ci ha mostrato, il Signore ci ha detto come fare. Allora prendevamo il taxi e prima di salire scrivevamo il numero della targa. E poi entravamo nel taxi.
And double check with the driver.
Guardavamo il tipo in faccia se era più Jack lo squartatore o che tipo era.
Sì.
E tanti taxi li rifiutavamo proprio no, grazie. Sì, perché lì i taxi si fermano e ti invitano a entrare. Perché sono molto molto economici. E ci sono più taxi che macchine normali lì.
Sì, ci sono, sì.
E allora cosa fa il sistema? Il sistema era questo, ve lo consiglio se andate in Perù. O anche in Colombia, in Venezuela, in Brasile.
Sì.
Cioè, diciamo, la metà dei paesi del Sud America c'è problema di crimine. Però ci si può difendere. Ok? Poi ci sono le nazioni, per esempio in Perù spicchi perché sono quasi tutti scuri, quasi tutti, il 99%, quindi spicchi.
Allora, con i taxi
come fare? Invece posti come l'Uruguay, il Cile, l'Argentina sono bianchi.
Sì,
e quindi non è che spicchi molto, puoi camuffarti, poi diciamo mescolarti, nessuno, la gente non si ferma per strada a guardarti.
Anche Brasile, no? Sono mischi.
Anche Brasile, sì, sono 50-50, 50-50 in Brasile, okay. Sono nerissimi o bianchissimi, in Brasile no, c'è tanti bianchi.
Allora, come prendere un taxi in Venezuela, Colombia?
Allora, il sistema è questo, noi prendevamo il taxi, scrivevamo il numero della targa e telefonavamo a casa.
Sì.
E assicurandoci che il tassista ascoltava, se il tassista chiacchierava con uno fuori dalla finestra aspettavamo che finiva.
Sì, è vero.
Quindi chiamavamo a casa e dicevamo: ho preso un taxi, targa, numero, questo, questo e questo.
Sì.
E stiamo venendo.
Yeah.
Quello là drizzava le orecchie e diceva: ah, sono incastrato. Cioè non può fare niente perché
qualcosa
succede e lui è incastrato.
Sì.
E non ci è mai successo niente.
È vero.
Infatti molti tassisti annuivano con la testa dicendo in gamba questi ragazzi, perché lì c'è un problema. Dopo 9 mesi che eravamo lì, uno ci ha chiesto: vi hanno rapinato? Ha detto no, e lui è scioccato: come mai non vi hanno rapinato? Non poteva credere che 9 mesi non ci avevano ancora rapinato.
Sì.
Però quando portavamo bambini fuori andavamo sempre 2 adulti, avevamo anche dei manganelli di metallo che ci portavamo attaccati alla cintura, che lì sono anche popolari.
Sì.
Perché la gente si difende, manganelli di metallo, di quelli periscopici che si chiudono e diventano di diciamo 20 centimetri, poi si allungano e diventano di 40.
Un'altra cosa, in Perù abbiamo evangelizzato molti poliziotti, così che abbiamo amici nella polizia,
sì,
che ci aiutano,
sì,
in qualche situazione.
Sì, una volta ci hanno tentato di storci i soldi, e allora nella casa, nell'edificio dove abitavamo, tutti i condomini, tutti della casa, hanno chiamato la polizia e la polizia è venuta, più fumo che arrosto, e alla fine noi abbiamo fatto un pregato e il Signore ha cacciato via i criminali.
Quando siamo stati alla frontiera con Ecuador, per passare la frontiera, avevamo anche lì un amico che ci aiutava.
Aspetta, fammi finire questo. Allora, e poi il poliziotto ha cominciato a chiederci i soldi. Era la polizia che veniva a chiedergli soldi tutti i mesi lì nella casa. Quindi anche la polizia deve stare attento. Però tutto, cioè ogni cosa è bilanciata, capisci? Qui è il contrario della Germania e dell'Europa.
Però se evangelizzi,
il problema è diverso. Però se tu evangelizzi,
sì,
tutto va bene.
Questa è la chiave di evangelizzare. Perché quando anche siamo passati la frontiera con Ecuador, avevamo lì un amico che ci aiutava. E, mentre passavamo la frontiera, c'erano dei gente che rubava, sparava, e noi solo a qualche metro.
La polizia gli sparava?
No, anche i malvagi,
cioè,
sparavano,
cioè,
anche la polizia.
Cioè tu stai, sì, io mi ricordo questa storia, e tu stai dicendo che alla frontiera, mentre andavate a rinnovare i visti, si esce e si rientra subito per rinnovare i visti, c'era dei ladroni che rubavano e la polizia gli ha sparato, e i ladroni gli rispondevano,
exactly,
e si sparavano l'un l'altro.
And it's good to have the protection of somebody sweet in the police.
Quindi
who helps
è buono fare amicizia con la polizia che ti proteggono.
Exactly.
Infatti non abbiamo mai avuto problemi perché pregavamo ogni passo come cosa fare e cosa non fare.
Mm-hmm.
Tante volte tante cose non abbiamo fatto perché sarebbe stata cattiva sicurezza.
Amen, amen. Allora, ritorniamo ai paesi di Sud America. Tu cosa suggerisci? Quali nazioni sono i migliori di scegliere?
Dunque,
in Sud
America? Se sei bianco, vai in queste nazioni che ho menzionato, che sono, c'è gente bianca.
Come Brasile?
Sì, Brasile,
Uruguay,
Cile, Argentina, Uruguay.
Argentina, Cile. Questi 4?
Sì.
Ok.
Quindi se sei scuro di carnagione, va dove ti pare.
Ah,
perché
sì,
lì non spicchi. L'importante è che non spicchi. E non vestiti troppo elegantissimo, troppo tacchi a spillo, eccetera. Non date troppo nell'occhio.
Mm-hmm.
Vestiti in modo normale.
Ok.
Ok?
E se pianificate di venire in Sud America, è bene cominciare a imparare il spagnolo.
Sì. Perché arrivate qua, sprecherete mesi a imparare lo spagnolo. Il spagnolo per un italiano è facilissimo.
Sì.
Prendetevi, andate in libreria. La cosa più facile per lo spagnolo è prendere un libricino dove ci sono conversazioni. Io ho imparato così l'inglese. Non ho comprato l'inglese a scuola. Ho preso un libricino, si chiamava Assimil. Assimil, italiano-inglese. Ci sarà anche italiano spagnolo. Molto molto buono questo libricino, molto economico, 150 lezioni. Ogni giorno me ne scrivevo una, trascrivevo una, copiavo. Il primo 20 giorni ci ho capito niente ho capito. Poi come una palla di neve ho cominciato a capire, e poi andavo come un treno. Quindi io mi prendevo una paginetta e me la copiavo. Quindi la cosa migliore, secondo me, ogni giorno prendete un libro di conversazioni, non quelli noiosi, una settimana BCD, noiosissimo, che è come la morte. Conversazioni. E quindi ci sono le traduzioni, no? Lo copi la parte in spagnolo, capisci in italiano.
Ma sai, Giuseppe, questi libri di conversazioni che li incontri nella libreria sono solo per i turisti. Come conversare in un hotel, in un ristorante,
sono buoni, cosa mangiare. Sono buonissimi quelli.
Ma sono cose che non ti aiutano.
Sì, che ti aiutano a capire però il senso.
No, a me mi piace.
Se poi vuoi comprarti un libro, oltre a quello, un libro professionale, eccetera, fai anche quello.
Ok, perché questi libri di turismo sono molto limitati.
Ma guarda che impari moltissimo. Se tu te li copi, impari anche a scrivere, impari la grammatica senza che neanche te ne accorgi. Uh-huh. E poi scrivendolo te lo inculchi nel cervello. Io ho imparato l'inglese così. Tu vai a scuola 3 anni e ancora non parli inglese. Io ho degli amici in Italia che insegnano inglese, insegnanti, e non parlano inglese. Insegnanti che insegnano inglese a scuola non parlano inglese. E hanno studiato tantissimi anni. Capito? Io in 5-6 mesi mi sono copiato tutto il libro, tutto me lo sono copiato, uno al giorno, senza fallire. Dopo 6 mesi io ero avanti tantissimo dei miei colleghi, dove lavoravo lì in un ristorante in Inghilterra, e loro erano indietro e io ero avanti. Però io sono stato fedele che il Signore mi aveva unto per farlo. Poi?
Amen, amen.
Vai avanti.
Allora, tu suggerisci come paesi migliori di Sud America i paesi dove sono gente bianca?
Mm-hmm. Se sei bianco, sì.
Ok. Andiamo
avanti. Se sei un peli rossa, vai nei 3 peli rosse. No, the Red Indians.
Red Indians, yeah. Ok, la prossima domanda che rispondiamo dopo una pausa musicale.